La storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori. Quarta puntata. Perdere la strada e ritrovarla.
Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Entriamo oggi nella quarta puntata di questa avventura con queste trasmissioni, che però è la terza tappa della storia. Ci siamo fermati ben due volte sulla chiamata di Abramo e sulla sua benedizione, sulla sua apertura all'opera di Dio in lui. E vediamo cosa succede. Noi oggi dovremo fare un viaggio che viene identificato dal rapporto di Abramo con un certo altare, anche se questa cosa molti non la notano nella lettura del testo. Vediamo un pochino di cogliere questo elemento, perché è un elemento che strutturalmente suddivide in due parti la nostra storia. Allora, dopo la parola che Dio dice ad Abramo ed Abramo accoglie, al versetto 4 del capitolo 12 si dice che allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva 75 anni quando lasciò Carran. Abram prese la moglie Sarai e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in Carran. Notiamo subito che c'è questa sottolineatura della presenza di Lot con lui. Lot è il nipote, il figlio del fratello che lui ha perso e che è l'unico parente che lui ha. Partono da Carran con tutte le persone che lì si erano procurate e si incamminarono verso la terra di Canaan. E arrivarono nella terra di Canaan, cioè, viene detto due volte, vanno verso e arrivano a Canaan. Quindi l'obiettivo è abbastanza chiaro. Certo, questo era il viaggio che il padre Terach aveva intrapreso sin da Ur dei Caldei. In Carran il padre Terach muore e Abram è colto in quella Ampas che non sa, non riesce a direzionarsi, e Dio gli dice no, vai, parti. E lui parte in quella direzione. Quel progetto grandioso del padre è una cosa a cui credere, però lui non sa quale sarà il suo luogo. Abram attraversò Canaan fino alla località di Sicoem, presso la quercia di Morè. Nella terra si trovavano allora i cananei, e beh, questo è abbastanza ovvio visto che siamo in Canaan, però è interessante che tutto quel che viene detto nella Bibbia è sempre rilevante, ci sta dando i dati. La località di Sichem suona nelle orecchie degli ascoltatori ebrei molto importante, perché sarà il primo santuario, sarà un luogo importante nella storia di tutto Israele. E c'è questo luogo, la quercia di Morè. In quel luogo il Signore appare ad Abram e gli ripete la promessa, ma inizia a dargli concretezza, perché gli dice: verso la terra che io ti indicherò, all'inizio della promessa, e adesso che lui è arrivato a Canaan, sta in questa quercia di Morè, e il Signore appare ad Abram e gli dice: alla tua discendenza io darò questa terra. Ecco, gli dà l'identificazione. Badiamo bene a quale identificazione è. Non dice io ti do a te questa terra, io la do alla tua discendenza. Ci sono degli aspetti di questi testi che non abbiamo assolutamente lo spazio di sottolineare. Facciamo un brevissimo excursus. Se Abramo è chiamato a diventare padre, cos'è un padre? È uno che ottiene la terra per sé o è uno che genera figli e dà loro vita e terra? La terra che interessa a un padre non è la sua propria terra, ma la terra per il figlio. Dio, coerentemente con quel che gli ha promesso, non procura cose per Abram, ma perché Abram sia padre. Non riceverà questa terra Abram se non in maniera iniziale. Alla fine di tutta la storia lui riceverà lo spazio di un sepolcro e sarà la prima vera zona di un israelita in terra di Canaan. Ma è solamente il luogo dove i figli lo dovranno ricordare. Perché? Perché se io penso in maniera individualista, io sto cercando di costruire il mio nome, come abbiamo visto nella trasmissione precedente. Ma se io sono chiamato alla benedizione e in me si diranno benedetti altri, quel che mi interessa è la terra per i miei figli. E allora Abram riceve la promessa di una terra per la sua discendenza. E allora Abram ringrazia. Questo versetto 7 che stiamo leggendo continua con: allora Abram costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era apparso. Questo altare è molto importante, è il primo altare della nuova storia. È il primo altare in terra di Israele, è il primo altare di una lunga serie di altari che porteranno fino all'altare di Gerusalemme e ci porteranno fino alla croce di Cristo, che è il vero altare dove si è offerto l'autentico sacrificio, quello compiuto e pieno. Abram costruisce un altare e invoca il nome del Signore. Inizia a essere qualcuno di conosciuto per lui. Fino adesso Abram non ha detto niente e non lo abbiamo ancora ascoltato parlare. Abram però sappiamo che inizia a dire una prima parola. Inizia a conoscere colui che gli sta dando una vita nuova, colui che gli sta dando un'avventura grande e meravigliosa. E a questo punto Abram leva la tenda per andare ad accamparsi nel Negeb, così dice il versetto 9. Si allontana e va nel sud, il Negeb è il sud. Un po' esplora la terra, un po' torna nella sua zona più tipica, perché il Negev, nell'ambito della terra di Canaan, è la zona più desertica e lui è abituato a qualcosa di meno installato. Lui è un nomade. Il Negev è proprio un luogo di passaggio, mentre la quercia di More è un luogo dove si costruisce un altare. Lui non ha imparato a stare, non lo saprà tanto fare, non è la sua caratteristica. Sarà la sua discendenza che dovrà imparare a installarsi tanto tempo più tardi. Sarà un cambiamento radicale questo che dovranno vivere entrando proprio in terra di Canaan, dove devono sperimentare che c'è una vita diversa. Abramo non è passato ancora a questa vita diversa, che è la vita in cui si sta nella benedizione di Dio. Lui è un pellegrino. Vai nel Negev e lì si accampa, appunto. Lui lì vive secondo quel che lui è, un nomade, si accampa, vive nella tenda, non ha una casa. Ed ecco che succede quel che veramente è importante e rilevante. Il versetto 10 del capitolo 12 dice: venne una carestia nella terra. Questa espressione è molto forte perché rappresenta un momento che comparirà tante altre volte nella scrittura. La carestia, la fame. Questo è un momento topico. Qui comincia l'avventura vera e propria. Mentre fino adesso noi dobbiamo contemplare un momento di partenza e anche l'oggettiva obbedienza di Abramo che prende parte accogliendo la parola che Dio gli ha detto, qui compare il primo test, la prima prova. I rabbini dicono delle cose molto interessanti su queste carestie. Ne contano 10 piaghe in cui Dio prova l'uomo. Dal momento dell'appetito e della sofferenza conseguente di Adamo e di tutti i problemi che lui dovrà affrontare come maledizione conseguente al male che ha fatto, terra dove Adamo dovrà imparare a ritrovare il rapporto con Dio, ecco, a questo momento che è la volta in cui compare un'altra carestia. Comparirà poi con Isacco, con Giacobbe, comparirà con Elimelech a Moab, 3 anni sotto Davide, comparirà con Elia, con Eliseo, e a un dato momento, dicono i rabbini, fa la sua comparsa ogni tanto, per arrivare un giorno alla vera carestia, alla fame della parola che prepara all'arrivo del Messia. Ecco, anche alcune cose che abbiamo appena citato non sono immediatamente chiare all'ascoltatore. Semplicemente quel che vogliamo sottolineare è che questa storia della carestia è nella pedagogia di Dio. È un momento che adesso dobbiamo capire bene. Nel versetto 10 quindi compare la carestia. Dice il versetto: venne una carestia nella terra e Abram scese in Egitto per soggiornarvi, perché la carestia gravava su quella terra. Ecco, il problema è che Abram lascia il Negev, e che comunque è zona della terra di Canaan, perché c'è una carestia. Cosa succede? Lui ha alzato un altare, offerto a Dio il ringraziamento perché è stato chiamato, perché la sua vita ha preso un'altra direzione, però arriva la prima difficoltà. E la prima difficoltà lo tocca dove? Lo tocca nel tema della sopravvivenza, nel tema della sua realtà materiale. Bene, allora cosa fare? Qual è la reazione di Abram? Abram non è un uomo che parte ed è già risolto. No, sarà tutto il viaggio che lo cambierà. Ricordiamo una cosa detta dai rabbini, che 1000 volte adesso, grazie a Dio, è citata a destra e a manca. In poco tempo Dio tirò fuori il popolo ebraico dalla terra d'Egitto, ma per 40 anni dovette camminare per togliere la terra di Egitto dal cuore del popolo ebraico. Ovvero sia, altro è muovere il corpo, altro è muovere il cuore, e inizia quindi il viaggio del cuore di Abram. Abram deve imparare cosa è camminare con Dio. E cosa fa? Lui è un nomade. Lui, quando c'è un problema, si sposta. Lui si muove. Questo sarà il punto. Come ci si muove? Da una parte, certe volte non ci si muove proprio per niente nella vita. Bisogna restare lì dove stiamo, dentro i problemi che abbiamo, dentro le cose che ci stanno mettendo in difficoltà. Ma d'altro canto, se mi devo muovere, come mi muovo? Qual è il primo impulso di Abram? Abram dice: me ne vado e cerco un posto migliore. E infatti l'Egitto, che è la terra della fertilità in tutta la memoria veterotestamentaria, è il luogo dell'abbondanza, è il luogo dove si può trovare pane. E allora, condotto dalla pancia, Abram parte. Preoccupato per la sua propria sopravvivenza, e come dargli torto, lui prende e cerca un posto migliore, completamente obliando il fatto che Dio gli ha fatto una promessa. In certo senso, mettendo tra parentesi questa storia che è appena iniziata con lui, lui parte per l'Egitto. E cosa succede? Ascoltiamo che cosa succede dal versetto 11 in poi. Quando fu sul punto di entrare in Egitto, disse alla moglie Sarai: vedi, io so che tu sei donna di aspetto avvenente. Quando gli egiziani ti vedranno, penseranno: costei è sua moglie, e mi uccideranno, mentre lasceranno te in vita, di dunque che tu sei mia sorella, perché io sia trattato bene per causa tua e io viva grazie a te. Ecco, che cosa succede? Primo punto. Abram si scolla dalla storia della terra di Canaan. Ha appetito e passa dalla paura di non mangiare alla paura di essere messo in difficoltà a riguardo della sua incolumità. Allora, cosa succede? Inizia a gestire le cose in una maniera che è creativa, ma non in un senso molto molto buono. Guarda la moglie. La moglie è una bella donna, l'epopea farà di Sarai una donna meravigliosa, la madre degli israeliti, questa donna splendida, per quanto piuttosto avanzata nell'età, però questa signora è meravigliosa, è avvenente, e lui dice: questo è un rischio, perché siccome tu sei bella e siccome io sarei tuo marito, avviene una cosa che è meglio che non sappiano che sono tuo marito, se no mi ammazzano per prenderti. Di che sono tuo fratello. È interessantissimo, perché di fatto qui si vede la tortuosità di un certo tipo di strategia. Quando diventa la nostra priorità, la nostra incolumità, non ci rendiamo conto di quel che iniziamo a manipolare. L'ansia ci fa geniali in un certo tipo di strategia. Di fatto Sarai è una parente di Abram, perché allora si sposavano all'interno del clan, è una cugina, concretamente non è che in sé è proprio una menzogna, perché di fatto fra di loro si chiamavano fratelli tutti quelli che facevano parte dello stesso clan. È la sorella di Abram, certo, proprio per questo l'ha sposata, perché è una sua parente e al tempo la difesa del clan imponeva di sposarsi all'interno dello stesso. Ecco, allora non gli dice di dire una patente bugia, gli dice di dire una cosa vera ma parziale. Beh, è molto più che una parente stretta, è molto più che la sorella in senso ebraico, è proprio la moglie. Non la diciamo questa cosa. E allora che succede? Che lui trova questo mezzuccio per sopravvivere, e allora leggiamo cosa succede nel versetto 14. Quando Abram arrivò in Egitto, gli egiziani videro che la donna era molto avvenente. La osservarono gli ufficiali del faraone e ne fecero lodi al faraone. Così la donna fu presa e condotta nella casa del faraone. Povera donna, Sarai è veramente un oggetto. È terribile come viene sbattuta di qua e di là, perché è bella. Beh, questo possiamo tra parentesi dire quanto questa trappola della bellezza sia qualcosa con cui bisogna saper restare al comando della situazione e non lasciarsi così portare. Se comanda la bellezza estetica, diventiamo tutti oggetti, le donne, gli uomini, chiunque. Qualcosa non quadra. Infatti qui la paura di Abram genera questa situazione. A causa di lei, dice il versetto 16, egli, il faraone, trattò bene Abram, che ricevette greggi, armenti e asini, schiavi e schiave, asine e cammelli. Ecco, Abram prende beni, e tutto questo è oscuro. Non ci piace, giustamente, non ci deve piacere, perché Abram sta andando per una via tortuosa. Ma al versetto 17 compare anche l'altro che era Dio. Cosa aveva detto Dio ad Abram? Coloro che ti malediranno, maledirò. Coloro che ti fanno del male, ti difendo io. Abram disobbedisce alla promessa che gli aveva garantito che Dio avrebbe provveduto a lui. Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grande calamità per il fatto di Sarai, moglie di Abram. Allora il faraone convocò Abram e gli disse: «Che mi hai fatto? Perché non mi hai dichiarato che era tua moglie? Perché hai detto mia sorella, così che io me la sono presa in moglie? E ora, eccoti tua moglie, prendila e vattene». Dio sapeva difendere Abram. E non aveva bisogno di umiliare sua moglie così, non aveva bisogno di rovinare le cose così. Il faraone, dice il versetto 20, diede disposizioni su di lui. ad alcuni uomini che lo allontanarono insieme con la moglie e tutti i suoi averi. Ecco, e così si chiude questo episodio tragico in cui vediamo che cosa succede quando la paura diventa il cocchiere. Ma dobbiamo andare avanti per capire bene cosa succede ulteriormente. Dopo questo disastro, Abram risale nel Negev con la moglie e tutti i suoi averi. E notiamo subito che, deve aggiungere il versetto, Lot era con lui. Siamo entrati nel capitolo tredicesimo e Abram risale, ritorna indietro. Torna nel Negev, nella zona che aveva scelto da beduino per poter sopravvivere. Si pongono le basi del capitolo successivo, ma cosa fa Abram? Abram, certo, è carico dei doni del faraone. Infatti il versetto secondo dice: Abram era molto ricco in bestiame, argento e oro. Ma cosa fa Abram a questo punto? Devi tornare da capo. È come se dovesse resettare. Leggiamo i versetti 3 e 4. Abram si spostò a tappe dal Negev fino a Betel, fino al luogo dove era già prima la sua tenda, tra Betel e Ai, il luogo dove prima aveva costruito l'altare. Lì Abram invocò il nome del Signore. Ecco che ricompare l'altare. Ecco che Abram, dopo i disastri combinati, dopo che la paura è diventata il suo cardine operativo, ecco, Abram si sposta a tappe, ci arriva per gradi, fino a Betel, e torna nel luogo della promessa, torna nel luogo dove Dio gli ha detto: alla tua discendenza do questo territorio, e torna al luogo dove era già prima la sua tenda. Cosa fa? Si chiama conversione, tornare all'origine buona. Abram deve ricominciare, resettare, rimettere in ordine il luogo dove prima aveva costruito l'altare. Aveva costruito l'altare e poi era andato appresso alla sua logica, prima da beduino, quindi da impaurito. Ed era successo quello che era successo, con tutti i rischi del caso. E Abram torna ad invocare il nome del Signore, deve ricominciare. E così ritrova la strada. Abram ritrova il punto. Ritrova che cosa? L'origine, il punto di partenza, la sorgente del bene. Infatti il capitolo successivo sarà conseguente da questo nuovo ritorno all'altare, al luogo dell'apparizione di Dio, al luogo del nome di Dio, al luogo in cui parlano fra di loro come gente che si conosce, dove Abram sa il nome del Signore. Ecco, lì Abram pone le basi per un nuovo livello di sapienza, un nuovo livello di vita.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori. Quarta puntata. Perdere la strada e ritrovarla.